Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Vi ricordate lo scoop dell'Atlantic che rivelò le parole molto sgradevoli di Trump sui soldati americani? Sembrano passati due secoli, ma era solo il 3 settembre. E vi ricordate di quando il New York Times è riuscito a mettere le mani sulle dichiarazioni dei redditi di Trump, secondo cui da anni il presidente riesce a non pagare le tasse? Era solo il 27 settembre. Questa campagna elettorale è stata intensa e frenetica come tutta la presidenza Trump, e la velocità convulsa con cui fatti enormi si sono susseguiti in questi quattro anni più di una volta ci ha fatto perdere di vista lo scenario d'insieme. Siamo passati da uno scandalo all'altro, da una dichiarazione senza precedenti all'altra, senza mai avere davvero la possibilità di prenderci del tempo per elaborare tutto, per unire i puntini. Anche in questa campagna elettorale tutto ruota intorno a Trump, proprio intorno a lui come persona, prima ancora che come presidente e come capo del governo degli Stati Uniti. Il suo carattere, le cose che dice, le cose che gli succedono, fino ad arrivare al contagio da Covid-19, hanno accentrato e continuano ad accentrare le attenzioni di tutti. Il fatto che tutto riguardi Trump, proprio la persona Trump, spesso ci impedisce di vedere quello che ha fatto in modo analitico, ordinato, rotondo. È quello che proveremo a fare in questa puntata del podcast, anche perché si sta avvicinando il giorno delle elezioni e quindi la fine di questo mandato da presidente di Donald Trump. Che ce ne sia o no un altro, lo vedremo, ma intanto proviamo a capire insieme che tipo di presidente sia stato Donald Trump e in che condizioni lasci il suo paese.
Da Costa a Costa, la quarta stagione del podcast di Francesco Costa per capire l'America del 2020.
Qualsiasi tentativo di fare un bilancio di una cosa enorme come quattro anni alla presidenza del più importante e potente paese del mondo ha bisogno di qualche premessa e di qualche cautela. Mentre ascoltate, immaginate che in questo momento io metta le mani avanti, anche fisicamente e non solo con le parole. Ho imparato negli anni che non sempre trovarsi al centro di un'epoca sia il modo migliore per giudicarla. Non è un caso se a queste valutazioni siamo soliti dare il nome di storia, cioè la ricerca e l'analisi dei fatti del passato. Fare la stessa cosa con il presente è difficilissimo perché il nostro sguardo è parziale. Le cose che il presidente Trump ha fatto e non ha fatto saranno giudicate con maggior cura e lucidità tra 10, 20 o 30 anni, quando noi stessi o chi verrà dopo di noi sarà in grado di guardare a questi anni non solo con il necessario distacco, ma anche con un'abbondanza di dati e bilanci che oggi non possediamo. Come ovvio, infatti, le cose che Trump ha fatto e non ha fatto, quelle che ha detto e non detto, avranno conseguenze ancora per molti anni a venire. Alcune potranno avere conseguenze diverse da quelle che hanno avuto fin qui e diverse da quelle che immaginiamo oggi. Vi faccio un esempio molto semplice. La deregolamentazione finanziaria avvenuta negli Stati Uniti nel corso degli anni 90 ha prodotto 15 anni di crescita economica galoppante, di piena occupazione, di opportunità, di prosperità e di lavoro, ma ha anche posto le premesse per la creazione di nuove ingiustizie e diseguaglianze, e soprattutto perché quella stessa economia galoppante formasse delle bolle, e da una di queste bolle, quella del settore immobiliare, iniziasse tra il 2007 e il 2008 la peggiore crisi economica del secolo, con un'implosione del sistema bancario americano che ha avuto conseguenze terribili e con cui molti americani fanno i conti tuttora. Insomma, le cose sono complicate e i nostri giudizi devono restare necessariamente aperti alla possibilità di cambiare nel corso del tempo. Allo stesso modo, se è vero che il nostro attuale giudizio sulla presidenza Trump non può che essere incompleto, destinato a evolversi e magari anche a cambiare nel corso del tempo, non possiamo impedirci di ragionare su cosa sia successo in questi 4 anni. Sapere qualcosa è meglio di non sapere niente, e d'altra parte questo è lo stesso esercizio che stanno facendo e faranno gli elettori americani, che proprio in questi giorni stanno già esprimendosi rispetto alla possibilità di dare a Trump un secondo mandato. Bisogna ragionare su questi 4 anni già adesso, solo che bisogna farlo con cautela.
And I want to tell you why I think Donald Trump is really the best president since Abraham Lincoln.
You were a senator, and
you're the worst
way, you
president
vice...
America has ever had. Hey, come Joe, on. I think that
Donald Trump's legacy will be to be qualified as the worst president in American history.
But I believe that despite all of the obstacles, President Trump will not only outlast them, and he will actually be one of the most successful presidents in history.
Bisogna fare poi un'altra premessa sugli inevitabili limiti di questo discorso. Nel corso di questo episodio ripercorreremo insieme le principali azioni, dichiarazioni e decisioni del presidente Trump, cercando di misurarne le conseguenze e anche la loro corrispondenza a quello che lo stesso Trump aveva promesso agli americani in campagna elettorale. Mi baserò sui fatti e su analisi che considero fondate e credibili. Vi proporrò delle valutazioni argomentate. Non sempre potrò entrare nei dettagli, perché non posso tenervi qui 12 ore, ma proverò a presentarvi queste analisi con equilibrio e continenza, perché sono consapevole che questo sguardo è soltanto uno dei tanti sguardi possibili. Non voglio proporvi sentenze o verità assolute. Partiremo dalla realtà e cercheremo di farci un'idea, accettando che esistano altre idee e che non tutti vediamo le cose allo stesso modo. L'unica cosa su cui, vi rassicuro, potete mettere la mano sul fuoco è la mia buona fede. Non ho un'agenda politica, non ho nessun interesse a parlarvi bene o male di questo o quel candidato. D'altra parte né io né la grandissima parte di voi siamo chiamati a votare alle elezioni americane. Sarebbe davvero un esercizio stupido. Inoltre, questo è il mio lavoro, non un passatempo. L'unica cosa che mi sta a cuore è farlo bene. Posso sbagliarmi, naturalmente, e posso avere torto. Se alcune delle cose che dirò non vi piaceranno o non vi troveranno d'accordo, forse sarà per questo motivo, ma non sarà perché voglio prendervi in giro, non sarà perché voglio portarvi a pensarla come me, non sarà perché ho dei pregiudizi su Trump o su Biden. Io non gioco con nessuna squadra, ho dei giudizi, non dei pregiudizi, e cercherò di esporveli appoggiandoli sempre sui fatti, così che voi possiate discuterli, verificarli e anche contestarli. Cominciamo.
We're going to win with trade. We're going to win with health. We're going to win at so many levels. We're going to win, win, win. You're going to get so tired of winning. You're going to say, Mr. President, please, we don't want to win anymore. It's too much. And I'm going to say, I'm sorry. We're going to keep winning because we're going to make America great again. I love you.
Dunque, Trump aveva messo l'asticella molto in alto, avete sentito? Vinceremo, vinceremo su tutta la linea, vinceremo così tanto che mi direte, Presidente, basta vincere, non ne possiamo più di vincere. E io vi dirò, no, dobbiamo vincere ancora. Beh, per quanto pirotecnico, questo argomento ci permette di inquadrare innanzitutto come Trump vedeva e vede tuttora il rapporto tra l'America e il mondo. Come vi ho raccontato altre volte nel corso di Da Costa a Costa, per Trump tutto è sempre e solo un gioco a somma zero. C'è qualcuno che vince e qualcuno che perde, qualcuno che frega e qualcuno che viene fregato. Questo è probabilmente un lascito della sua esperienza da immobiliarista. Non esistono transazioni o processi o negoziati che possano portare tutte le parti a ottenere quello che vogliono ed essere soddisfatte. C'è sempre qualcuno che vince e qualcuno che perde, e Trump aveva detto che dopo anni di umiliazioni gli Stati Uniti sarebbero tornati a essere, con lui, la parte vincente. Non c'è miglior questione su cui misurare questa analisi della politica estera.
Let's say China.
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 You go over to China.
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 China,
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 China.
You take China.
China.
China. I love them. China.
China? China, China, China. I have to have my China. China, China, because China, 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 China.
Ho rispolverato questo grande classico della campagna elettorale del 2016 perché ovviamente la politica estera di un paese come gli Stati Uniti ha tantissimi lati diversi, ma nel caso di Trump molto è girato attorno al rapporto con la Cina. Come aveva promesso, una volta insediato alla Casa Bianca, Trump ha avviato una cosiddetta guerra commerciale, cioè ha cominciato a imporre una grande quantità di dazi, di tasse supplementari, sui beni che le aziende cinesi vendono negli Stati Uniti, in modo da allontanarle dal mercato americano. Come ovvio, la Cina ha adottato misure simili in segno di ritorsione e ha cominciato a imporre dazi e tasse supplementari sulle merci americane vendute in Cina. Dopo qualche mese di schermaglie, anche piuttosto dure, le due parti si sono sedute a un tavolo e hanno cominciato a trattare. Le ragioni di questa guerra commerciale non erano un'invenzione di Trump. Fin da quando è entrata nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, nel 2001, la Cina è stata accusata di pratiche commerciali scorrette, di sostenere le sue imprese con tutta la forza dello Stato, di approfittare delle permissive leggi occidentali per esportare i suoi prodotti, ma sottoporre i prodotti stranieri a norme rigidissime nei mercati cinesi, se non a escluderli del tutto, tanto che oggi le merci cinesi comprate negli Stati Uniti sono molte di più delle merci americane comprate in Cina. Non solo, la Cina è stata accusata di non rispettare la proprietà intellettuale delle aziende straniere e anche di manipolare la propria valuta, cioè influenzare il tasso di cambio tra la sua moneta e il dollaro americano per acquisire un vantaggio negli scambi internazionali. I presidenti che hanno preceduto Donald Trump non pensavano che questi problemi non esistessero, bensì che sarebbero stati risolti piano piano, nel tempo, attraverso la costruzione di relazioni più strette con la Cina e attraverso il suo coinvolgimento nella comunità internazionale. Trump ha cambiato decisamente linea e ha affrontato questo problema con grande aggressività.
Good evening, welcome to Washington. I'm Brett Baer. Breaking tonight, serious punching and counterpunching taking place right now in what has become a full-fledged trade war between the U.S. and China. Within the past hour, President Trump has announced another major tariff increase on more than $500 billion of Chinese imports. He tweets, starting on October 1st, the $250 billion of goods and products from China, currently being taxed at 25%, will be taxed at 30%.
Per quasi 4 anni, le imprese americane hanno pagato centinaia e centinaia di miliardi di dollari alla Cina in dazi, pur di vendere i loro prodotti in Cina. E le imprese cinesi hanno fatto lo stesso con gli Stati Uniti. Le conseguenze sono state vastissime. Intere filiere sono state ridisegnate. Interi settori hanno dovuto cambiare i loro fornitori e hanno perso clienti. Chi esportava in Cina prodotti agricoli come la soia ha visto i suoi affari diminuire moltissimo. Chi comprava dalla Cina prodotti come l'acciaio ha dovuto pagare tariffe molto elevate, quindi ha dovuto alzare i prezzi o ridurre la produzione. Per mitigare le conseguenze negative della guerra commerciale, il governo Trump ha versato alle aziende americane colpite dai dazi cinesi quasi la totalità dei soldi incassati dai suoi dazi imposti alla Cina. Parliamo di decine di miliardi di dollari, distribuiti non dico a pioggia, ma quasi. Oggi il settore agricolo americano si regge in gran parte sui soldi che lo stesso governo americano gira mensilmente alle fattorie e agli agricoltori. Alcuni stanno addirittura meglio di prima, ma è una crescita artefatta perché si deve quasi esclusivamente ai soldi del governo. Altri stanno comunque male perché i soldi del governo non sono riusciti a mitigare le perdite. E questo vale solo per l'agricoltura. Poi ci sono tutti gli altri settori e tutte le altre conseguenze. Aumento generalizzato dei prezzi, aumento delle incertezze che frenano gli investimenti, allargamento della guerra commerciale ad altre regioni e altre nazioni, Europa compresa. I dati dell'Ufficio di Bilancio del Congresso dicono che la guerra commerciale costa ogni anno agli Stati Uniti qualche decimale di PIL, che riduce gli investimenti privati e la ricchezza delle famiglie. E suggeriscono anche che sempre più settori stanno diventando dipendenti dagli aiuti del governo E non sarà facile rimettere in moto dei processi economici normali quando la guerra commerciale sarà finita. Quand'è che finirà, poi? Tutto questo doveva servire a ottenere condizioni migliori nei rapporti commerciali con la Cina, no? Gli Stati Uniti ci sono andati vicini.
Breaking news from Edward Lawrence in Washington, our reporter there. U.S. and China reach a phase one trade deal. It is happening. All reportable. This is what's happening right now as it's very fluid, the situation, from our reporters in D.C. A phase one agreement has been struck. It's an historic breakthrough. There will be a public announcement tomorrow at the White House by the president.
A dicembre del 2019, gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto e firmato un primo accordo per eliminare gradualmente i dazi. L'accordo non coinvolgeva gli aspetti più spinosi delle loro relazioni, come la proprietà intellettuale e i settori dell'acciaio e dei pannelli solari, ma sembrava un primo passo, e un primo passo favorevole agli Stati Uniti. La Cina si era impegnata ad acquistare prodotti statunitensi per circa 200 miliardi di dollari nei successivi due anni, molto più di quanto faceva prima. L'accordo è stato firmato a Washington il 15 gennaio del 2020. A quel punto la maggior parte degli analisti e degli esperti pronosticava un buon esito dei successivi negoziati, con Trump che sarebbe riuscito a chiudere la guerra commerciale e firmare un accordo complessivo con la Cina prima della fine del mandato. Sarebbe stata la ciliegina sulla torta prima della sua rielezione. Occhio però alle date. Era il 15 gennaio del 2020. Non serve che vi ricordi cosa è successo in Cina e nel mondo dalla fine di gennaio in poi, vero?
Why do you keep calling this the Chinese virus? There are reports of dozens of incidents of bias against Chinese Americans in this country. Your own aide, Secretary Azar, says he does not use this term. He says ethnicity does not cause the virus. Why do you keep using this?
Because it comes from China.
A lot of people say it's racist.
It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. I want to be accurate.
Yeah, please, John, please.
La pandemia ha compromesso i rapporti tra gli Stati Uniti e la Cina, portandoli probabilmente al punto più basso degli ultimi 30 anni. Addirittura Trump ha preso a chiamare il coronavirus il virus cinese, accusando più volte la Cina di essere direttamente responsabile della pandemia. Nel frattempo la Cina, attraverso i suoi media di Stato, ha criticato apertamente la gestione della pandemia negli Stati Uniti, anche in modo molto aggressivo, e ha approfittato di questa crisi globale per stringere rapporti in giro per il mondo, inviando aiuti e soccorsi e colmando il vuoto lasciato dagli Stati Uniti, la cosiddetta diplomazia delle mascherine. La guerra commerciale è rimasta aperta e irrisolta, e oggi un accordo sembra molto lontano. La decisione di Trump di stracciare l'accordo commerciale con i paesi del Pacifico, che era stato messo a punto dall'amministrazione Obama, il cosiddetto TPP, ha ulteriormente ridimensionato le possibilità americane di arginare il predominio e l'influenza cinese in Asia. La mia sensazione, però, è che sulla guerra commerciale sia ancora necessario sospendere il giudizio. Credo che a un eventuale presidente Biden non dispiacerà affatto prendere in mano i rapporti con la Cina dopo che tutto è stato messo sul tavolo, dopo che tutto è stato messo in discussione, anche quello che i democratici, nel corso dell'amministrazione Obama, avevano preferito non fare. Non è affatto implausibile che alla fine di questa contesa gli Stati Uniti ottengano condizioni commerciali migliori rispetto a quelle odierne, a costo di contenere le conseguenze negative sulle imprese e sulle famiglie americane. Questa stessa spregiudicatezza nel mettere tutto sul tavolo aveva portato a qualche passo avanti diplomatico con la Corea del Nord, ma a parte le fotografie non è rimasto molto. Il programma nucleare nordcoreano non è stato fermato, i lanci di razzi e missili proseguono, così come le violazioni dei diritti umani, e il dittatore Kim Jong-un ha ottenuto da Trump una forte legittimazione internazionale. A parte le lettere d'amore che notoriamente Trump e Kim si sono scambiati, non è stato un gran successo. Un fronte più interessante in politica estera è stato invece il Medio Oriente.
The aftermath shows an attack that was deliberate and sustained. With around a half dozen explosions, the Americans firing with drones clearly didn't want to miss their target. Iran's general Qasem Soleimani. He'd reportedly just gotten into Iraq from Beirut and was leaving Baghdad Airport when he was killed in a convoy of vehicles along with a top Iraqi militia leader.
L'amministrazione Obama aveva cercato di disinnescare la minaccia del nucleare iraniano attraverso un accordo, sottoscritto insieme all'Europa, con il quale l'Iran si impegnava a non arricchire l'uranio e accettare ispezioni regolari da parte dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, mentre i paesi occidentali avrebbero rimosso gradualmente le sanzioni economiche sull'Iran e gli avrebbero permesso di nuovo di vendere il suo petrolio all'estero. Questa scelta era stata radicalmente innovativa per la politica estera americana. Fino a quel punto, nel Novecento, gli Stati Uniti erano stati alleati dei super rivali dell'Iran, cioè l'Arabia Saudita, e di Israele, che vede malissimo l'Iran e infatti per questo vedeva malissimo l'amministrazione Obama. Quando Trump è arrivato, ha premuto il tasto riavvolgi. La sua prima visita all'estero è avvenuta, di tutti i posti del mondo, proprio in Arabia Saudita. L'accordo sul nucleare con l'Iran è stato cancellato e le sanzioni reintrodotte. Tutte le richieste del governo israeliano di Netanyahu sono state accolte e addirittura l'ambasciata americana è stata spostata a Gerusalemme, in un gesto che ha fatto infuriare i palestinesi e ha molto preoccupato la comunità internazionale. Non solo. All'inizio di quest'anno le forze americane hanno ucciso Qassem Soleimani, un potentissimo generale iraniano, una specie di secondo capo di Stato e ministro degli esteri e capo dell'intelligence, responsabile delle più aggressive e sanguinose operazioni militari iraniane. Eppure, queste scelte così aggressive, fino a questo momento, non sembrano aver destabilizzato l'area, anzi, sembrano averla stabilizzata. Ora, fate attenzione. La stabilità è una cosa e la pace è un'altra. La stabilità è una cosa e la giustizia è un'altra. Non voglio esprimere un giudizio di merito e dirvi chi secondo me ha ragione e chi ha torto nella grande contesa mediorientale. Non sono così presuntuoso da pensare di saperlo e ci servirebbero giorni solo per riepilogare le puntate precedenti. Ma vi ricordate che dopo la morte di Soleimani qualcuno parlava di Terza Guerra Mondiale? La Terza Guerra Mondiale non c'è stata, e non solo per via della pandemia. L'Iran si è ritrovato debolissimo e sostanzialmente impotente. Nel frattempo tutti gli altri si sono messi insieme, anche in modo ufficiale. Israele, Emirati Arabi e Bahrain hanno normalizzato le loro relazioni ed esiste la possibilità che presto lo faccia anche l'Arabia Saudita con Israele. Questo scenario non rappresenta una pace in Medio Oriente, quanto la vittoria di un fronte e la sconfitta di un altro, l'Iran, ma soprattutto i palestinesi. Detto questo, rimangono un grande successo dell'amministrazione Trump e un passo importante verso la stabilizzazione dell'area più instabile del mondo. Certo, un prezzo da pagare c'è stato. L'Arabia Saudita ha avuto completamente carta bianca e ha potuto portare avanti azioni di straordinaria spregiudicatezza, mentre gli Stati Uniti si voltavano letteralmente dall'altra parte. Il primo ministro del Libano è stato sequestrato dall'Arabia Saudita. Il giornalista Jamal Khashoggi è stato rapito e fatto a pezzi dall'Arabia Saudita. La dottrina di Trump in politica estera su questo però è stata chiara. Se stai dalla parte degli Stati Uniti, puoi fare quello che vuoi, non ci faremo i fatti tuoi. Anche in questo senso, il disimpegno degli Stati Uniti dal contesto internazionale era in corso prima di Trump, ma con Trump è proseguito. La lotta all'ISIS è stata portata avanti con successo, arrivando alla morte di al-Baghdadi, ma appena possibile gli Stati Uniti hanno lasciato campo libero alla Turchia. La guerra in Afghanistan si sta concludendo con una sostanziale resa ai talebani. E gli Stati Uniti, in questi anni, hanno usato parole di fuoco non contro la Siria, non contro la Corea del Nord, non contro la Russia o la Turchia, bensì contro i loro più stretti alleati, per esempio noi, l'Europa. Trump ci ha definiti degli avversari e spesso ci ha trattati come tali. Ha tifato per Brexit e per la disgregazione dell'Europa. Ha avuto in Angela Merkel la sua principale rivale sullo scenario globale. Tutte le analisi statistiche e i sondaggi internazionali dicono che l'immagine degli Stati Uniti nel mondo oggi è sicuramente peggiore rispetto a 4 anni fa.
Well, I think we have a lot of foes. I think the European Union is a foe, what they do to us in trade.
Now, you wouldn't think of the European Union, but they're a foe. Russia's a foe in certain respects. China's a foe economically, certainly. They're a foe. But that doesn't mean they're bad. It doesn't mean anything. It means that they're competitors. They want to do well and we want to do well. And
tutto questo comunque conta fino a un certo punto, perché la filosofia di Trump è sempre stata America first. Trump ha promesso di valutare ogni mossa e giudicare ogni strategia solo e soltanto sulla base degli interessi degli americani. La difesa dei diritti umani, la coesione della comunità internazionale, la stabilità delle aree più instabili sono cose che competono agli Stati Uniti solo se portano conseguenze dirette agli americani, secondo la filosofia di Trump. Il ruolo dell'America come leader globale appartiene al passato ed è uno spreco di risorse. Come sono andate allora le cose agli americani in questi 4 anni? Ne parliamo tra poco.
Tutti parlano di innovazione, di robot, di realtà virtuale, di social network, gaming, algoritmi. Tutti ne parlano, ma ascoltiamo davvero? E soprattutto ci capiamo qualcosa?
Eh sì, hai ragione, è normale sentirsi smarriti. Siamo nel bel mezzo di un cambiamento epocale che sta travolgendo il nostro modo di lavorare, di vivere, di comunicare. Se non abbiamo una laurea STEM o non siamo nativi digitali, di fronte ad argomenti come l'intelligenza artificiale, cerchiamo di cambiare discorso, imbarazzati e pieni di domande. Il fatto è che neanche questo podcast darà le risposte. O almeno non quel genere di risposta, tecnica o iperspecialistica, che sarebbe anche un po' noiosa.
Il nostro podcast proverà a fornire idealmente un paio di stivali di gomma per immergersi nella tecnologia. Pratici, comodi e ovviamente fatti di materiale tecnico.
Ecco perché questo podcast si chiama Casual Future. Perché vuole fornire l'abbigliamento necessario, le informazioni di base per muoverci a nostro agio nell'innovazione tecnologica, quella che ci sarà tra 5 o 50 anni. E quella che incontreremo nella vita di ogni giorno, a partire da adesso.
Io sono Marina D'Incerti, giornalista, e sono qui per fare domande.
Io sono Cristina Pozzi, Future Maker. Ho cofondato Impact School, un'organizzazione per la diffusione delle conoscenze sul futuro, e sono una Young Global Leader del World Economic Forum 2019.
Seguiteci!
Dal 16 ottobre ascolta Casual Future, un podcast prodotto da Piano P con il sostegno di Uptown, dove Milano cresce e un nuovo stile di vita è già realtà. Ogni venerdì, per 8 settimane, in tutte le app per l'ascolto gratuito dei podcast, Casual Future, il domani a portata di mano.
Trump aveva promesso di far crescere l'economia americana del 4, del 5, persino del 6% all'anno. Quella crescita economica non c'è stata. L'economia americana è andata bene, sia chiaro, ma non così tanto. È cresciuta stabilmente con un tasso fra il 2 e il 3%. Gli americani hanno visto comunque migliorare le loro condizioni di vita, raccogliendo i frutti di 10 anni di ripresa. Sono cresciuti i salari e gli investimenti e il tasso di disoccupazione è arrivato al minimo storico, mentre la borsa di Wall Street ha toccato il record storico. È difficile dire però quanto di questo si debba effettivamente a Trump. Questi trend sono proseguiti in sostanziale continuità con i 10 anni di crescita economica avviati dall'amministrazione Obama. Questa crescita così stabile poteva essere una buona occasione per rallentare la crescita del debito pubblico, se non addirittura per ridurlo. Ma durante l'amministrazione Trump il debito pubblico americano è esploso, soprattutto a causa dei nuovi tagli alle tasse approvati nel 2017. Tagli che hanno coinvolto principalmente i più ricchi e le grandi aziende, ma che hanno avuto qualche ricaduta positiva anche sulla classe media. Questi tagli non hanno accelerato la crescita, però, e oggi che l'economia americana è stata schiantata dalla pandemia e tutti i progressi di questi 10 anni rischiano di essere cancellati, limitano la capacità di spesa a favore degli americani più fragili e rappresentano un'agevolazione rivolta solo ai più ricchi. In ogni caso, però, anche per alcuni oppositori di Trump, come il premio Nobel Paul Krugman, questo disinteresse per l'aumento del debito non è necessariamente negativo.
One thing that Trump has done is that he broke the Washington obsession with budget deficits. And he did it for all the wrong reasons, but it has been a positive. And so that has actually, yeah, that has contributed. If we'd had President Clinton, you know that it would have been fiscal austerity year after year because Republicans would have been jumping up and down about the debt. And that would have been a bad thing for the economy. I think if nothing else, Joe Biden and the people around him are not going to allow themselves to be bullied into panicking about the debt the way that to some extent Barack Obama was. So that's going to be a positive thing if we have a Biden presidency.
Nonostante la riforma fiscale sia l'unica vera conquista legislativa di Trump da presidente, non sarà questa la sua più grande eredità se dovesse lasciare la Casa Bianca a gennaio del 2021. Il suo lascito più incisivo non è finito sui titoloni dei giornali. In questi 4 anni, l'amministrazione Trump ha cancellato o ridimensionato migliaia di norme che regolavano interi settori economici e industriali. Norme che erano state approvate negli anni a tutela dell'ambiente o dei lavoratori, o per governare i comportamenti delle banche così che non si ripetesse quanto accaduto con la crisi economica del 2008. Sono stati ridotti gli ispettori di ogni agenzia governativa. Sono state cancellate norme contro l'inquinamento, multe e regolamentazioni su ogni fronte, dalla cura degli anziani alle assicurazioni sanitarie, dalla sicurezza sul lavoro all'approvvigionamento energetico, dalla sicurezza dei prodotti in commercio fino agli standard richiesti a fabbriche e uffici, in uno sforzo che non sembra aver prodotto risultati sul piano economico, come abbiamo visto, ma che ha aumentato molto la precarietà della vita degli americani. Sul fronte del lavoro, infatti, queste riforme non hanno davvero portato a quello che Trump aveva promesso. Il settore manifatturiero è andato bene, ma bene come andava prima, senza quel grande ritorno alla produzione negli Stati Uniti e senza la fine delle delocalizzazioni che Trump aveva promesso. I posti di lavoro nel settore delle miniere e nell'industria del carbone, che Trump voleva rivitalizzare, non sono tornati. È stato pagato in compenso un prezzo molto caro sul fronte dell'ambiente, e non solo per queste piccole decisioni, tante messe insieme una dopo l'altra, né per quella grande di ritirarsi dall'accordo sul clima di Parigi che oggi isola gli Stati Uniti rispetto al resto del mondo. Sono state permesse trivellazioni dove prima non era permesso. Sono state annullate le dichiarazioni di area protetta verso intere importanti zone del paese. Il tutto sostenendo che il cambiamento climatico non esista e che se proprio esiste non è causato dall'uomo. Il clima è oggettivamente la più grande emergenza globale della nostra epoca e Trump non ha fatto niente per risolverla e molto per aggravarla. A 30 anni da oggi, questo rischia di essere il punto principale e peggiore dell'eredità politica di Trump, se non l'unico di cui valga la pena discutere. Sulla sanità, le promesse di Trump non sono state mantenute. In 4 anni i repubblicani non sono riusciti ad abolire la riforma di Obama e si sono limitati a sabotarne il funzionamento nel tentativo di renderla impopolare, con gravi conseguenze sulla salute delle persone. Sull'immigrazione, invece, Trump ha mantenuto buona parte delle sue promesse, ma anche in questo caso è difficile capire chi ci abbia guadagnato. L'immigrazione irregolare è stata molto rallentata, anche grazie a politiche durissime e disumane come la separazione delle famiglie al confine. L'immigrazione regolare, poi, è stata resa più complicata sul piano burocratico. La costruzione del muro al confine è stata avviata, anche se è ancora in alto mare e ovviamente non sta venendo pagata dal Messico, come Trump prometteva nel 2016. Tutti hanno visto quanto il governo americano abbia usato la mano pesante contro gli immigrati, con raid, espulsioni e crescenti difficoltà nell'ottenere i visti. La giustizia è uno dei fronti su cui Trump può vantare più risultati davanti ai suoi elettori, dalla nomina di centinaia di giudici nelle corti federali americane e 2, probabilmente 3, giudici della Corte Suprema, fino a una riforma della giustizia penale che ha invertito alcuni dei provvedimenti più duri e repressivi della contestata legge contro il crimine approvata nel 1994, che aveva portato all'incarcerazione di migliaia e migliaia di afroamericani anche per reati non violenti. Nonostante questo passo sia andato indubbiamente nella giusta direzione e sia arrivato anche grazie alla collaborazione dei democratici, durante il primo mandato di Trump i rapporti tra i vari gruppi etnici non si sono fatti più tranquilli. Anzi,
a well-educated black
Puerto Rico.
These are animals.
Oh, look at my African American over here.
When he talks that way, the way he did on this tape, it confirmed that he is truly a racist.
In un paese in cui le diseguaglianze tra le persone sono fortissime e si muovono spesso su basi etniche, in cui il colore della pelle al momento della nascita determina già tantissimo di quello che sarà la vita di una persona, in cui non c'è un singolo aspetto della vita collettiva, dell'economia, della cultura che non possa essere letto e spiegato a partire dalle questioni razziali, durante l'amministrazione Trump abbiamo visto un aumento delle aggressioni e delle violenze basate sull'odio razziale, un aumento dell'aggressività e dell'incattivimento generale e conflitti durissimi durante i quali Trump ha spesso preso le parti dei movimenti più razzisti in circolazione, dai suprematisti bianchi alle milizie di estrema destra. Più volte Trump ha negato l'esistenza stessa del razzismo in America, ha difeso i poliziotti violenti, ha sdoganato apertamente il razzismo nel discorso pubblico e così facendo ha peggiorato le condizioni di vita di milioni di persone, allontanando le prospettive di riconciliazione, di comprensione e di ascolto reciproco. La rabbia che abbiamo visto per le strade da maggio in poi si deve molto anche a questo. La disastrosa gestione della pandemia ha aggravato questi conflitti e queste diseguaglianze, sul piano razziale ma non solo. Mentre il virus circola negli Stati Uniti ancora senza controllo, con gli stati abbandonati a se stessi e liberi di prendere ognuno le sue decisioni, Trump non ha soltanto ignorato cosa dicevano gli scienziati e gli esperti. Non ha soltanto messo in pericolo le vite di tutti gli americani, sostenendo che non fosse necessario temere questo virus. Non ha soltanto diffuso messaggi pericolosi e diseducativi sulle mascherine, sui farmaci e sui vaccini. Non ha soltanto criticato gli stati che cercavano di imporre restrizioni e norme per contenere il contagio. Ha cavalcato il modo in cui la pandemia ha allargato le diseguaglianze. Ha dato la priorità alla salute del mercato azionario piuttosto che agli aiuti rivolti agli americani. E ha svolto un lavoro che, pur con tutto il distacco del caso, non si può che definire catastrofico. Oggi gli Stati Uniti sono uno dei paesi col peggior tasso di morti da Covid-19 rispetto alla popolazione e hanno milioni di persone licenziate che non ricevono da mesi sussidi di alcun tipo. Il paese più ricco e potente del mondo non dovrebbe affrontare un'emergenza umanitaria all'interno dei suoi confini. Ma è quello che sta succedendo in molte parti d'America. È normale che il bilancio di ogni presidente sia fatto di luci e ombre. Soprattutto quando si governa un paese complesso come gli Stati Uniti, nessuno può dire di aver fatto tutto bene o tutto male. Si fanno degli errori, ci sono degli imprevisti, non tutto va sempre come pianificato. Inoltre, persino il potere di un presidente conosce dei limiti e i cambiamenti della realtà sono spesso frutto di forze economiche, demografiche e culturali troppo potenti per poter essere bloccate o innescate da un governo, che per l'appunto può al massimo provare a governarle. L'idea che mi sono fatto è che Trump si sia rifiutato di farlo, salvo che per alcune questioni di politica estera. Quello che nel corso del suo mandato è andato bene in politica interna lo ha fatto più per la forza e l'inerzia di cose che prescindono dal governo, come la straordinaria resilienza e il dinamismo dell'economia americana, oppure perché le circostanze internazionali hanno creato condizioni che l'amministrazione Trump è stata brava a individuare e capitalizzare, oppure perché quelle forze potentissime di cui sopra hanno spinto dalla parte giusta. Tutto quello che richiedeva un vero intervento del governo, invece, dalla sanità alla gestione della pandemia, dalla tutela dell'ambiente a un rilancio degli investimenti, si è arenato o addirittura non è mai partito, con conseguenze devastanti. La gran parte delle cose che sono partite non sono andate da nessuna parte. Gravi problemi che richiedevano grandi soluzioni sono ancora lì, irrisolti, come l'aumento del salario minimo è una riforma sensata dell'immigrazione. Altri si sono aggravati. Alla fine del primo mandato di Trump, gli Stati Uniti continuano a essere un grande paese, pieno di risorse, di energie, di vitalità e di opportunità. Ma sono un paese più confuso, più spietato, più cattivo, più diseguale e più disorganizzato, più concentrato sul presente e meno sul futuro, che usa meno la ragione e più l'istinto, più diviso e meno unito, più ripiegato su se stesso e meno altruista, più aggressivo e meno ambizioso. Insomma, in questi 4 anni, gli Stati Uniti sono diventati un paese che assomiglia un po' di più al suo presidente. Ognuno si ritenga libero di considerarlo, o no, uno sviluppo positivo.
Avete ascoltato Da Costa a Costa, il podcast di Francesco Costa per capire l'America del 2020, prodotto da Piano P.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.